amici e la storia continua. Le origini del papato moderno. È l'anno 1111 ed è l'anno degli scandali. Siamo a una speciale riforma gregoriana. La giornata di oggi è tendenzialmente piovosa e sicuramente in questo racconto del 1111, l'anno degli scandali, sentirete un sottofondo di tuoni e pioggia. Buon ascolto! Pasquale II ereditò una situazione difficile, ma che rapidamente si aprì a grandi novità. Siamo a 1000 anni fa, siamo tra fra il 1100 e il 1106. E scomparsi tra il 1100 e il 1106 alcuni tra i maggiori protagonisti della lotta delle investiture, tipo Guglielmo Rosso, re d'Inghilterra, e Clemente III nel 1100, Enrico IV nel 1106, e tra gli alleati di Roma, Ruggero I, conte di Sicilia nel 1101, e 8 anni più tardi, Alfonso VI di Leon Castiglia, potrebbe aprirsi una stagione di compromessi e intese che chiusero non senza ambiguità la lotta per le investiture in Inghilterra 1106-1107 e in Francia nel 1107, e si cercò di avviare la soluzione la guerra con l'impero. Del resto anche il nuovo re di Germania, Enrico V, aveva urgenza di porre fine al conflitto che durava ormai da 40 anni. Nel 1100 sembrò che l'accordo fosse cosa fatta. Enrico V scese in forza in Italia e subito si vide quanto fossero grandi i cambiamenti che si erano prodotti. Matilde di Canossa, che era stata la grande antagonista di Enrico IV e la grande alleanza italica dei papi riformati, e non soltanto non tentò di sbarrargli la strada, ma trovò con lui un accordo in seguito al quale alcuni vescovi legati a lei e protetti da scorta militare composta dai suoi fedeli vassalli si unirono alla spedizione imperiale alla volta di Roma. Continua a piovere, il sottofondo musicale è della pioggia. È la prima volta che in queste mie puntate tengo buono un sottofondo completamente naturale. Ascoltate i tuoni. In realtà Enrico V non era ancora stato incoronato imperatore, ma questa era l'aspettativa generale, e l'incoronazione sarebbe stata il segno più evidente dell'avvenuta pacificazione della cristianità. E tra il 4 e il 12 febbraio 1111 l'accordo sembrò trovato. L'imperatore non avrebbe più investito gli ecclesiastici. Le chiese avrebbero restituite al regnum quello che re e imperatori avevano concesso. Insomma, gli ecclesiastici avrebbero dovuto rinunciare ai regalia, mentre l'imperatore avrebbe dovuto fare a meno dei servizi vassallatici dei vescovi, arcivescovi e abati. Il documento non era esente da ambiguità, ma insomma, sembrava proprio che fosse finita l'era del servitium regis, che se l'imperatore poteva anche convenire perché disponeva di una struttura abbastanza efficiente di vassalli ministeriali, agli ecclesiastici interessati avrebbe fatto perdere non soltanto molti obblighi, ma soprattutto grandi privilegi e grandi opportunità di vicinanza al re e alla sua corte. E qui, in questo momento, attendo che il tempo di oggi, 1000 anni dopo, siamo nel 2024, quindi 1000 anni dopo, la pioggia possa ridurre l'intensità dei suoi normalissimi suoni per poter fare un resoconto più interessante. A più tardi. E continuo sul racconto. Il sacco di Roma. L'umiliazione di Canossa, che come tale restò nella memoria come luogo comune e come modo di dire, anche perché fu evocato nel XIX secolo dal Reichskanzler di Otto von Bismarck, si risolse nel forse più grande successo di Enrico IV e nell'inizio della sconfitta politica di Gregorio VII. I protagonisti si separarono nella più grande incertezza. Nessuno riusciva a immaginare quali sarebbero state le mosse successive dei due duellanti. Secondo gli accordi, il re avrebbe dovuto presentarsi di fronte a un'assemblea che si sarebbe dovuta pronunciare sul suo caso. La convocazione era prevista a Augsburg. Il Papa avrebbe dovuto tenervi il ruolo di arbitro. Questa assemblea non fu mai convocata. Enrico IV aveva bisogno di prendere tempo e aveva raggiunto il suo scopo. A Roma si replicarono le decisioni del 1076, ma inutilmente. Nel 1080 Enrico sconfisse Rodolfo di Svevia e scese in forze in Italia. A Bressanone un sinodo di vescovi della chiesa del Regnum designò come Papa Wilberto di Ravenna, che assunse il nome di Clemente III. Clemente II era stato il Papa di Enrico III nel 1046. Roma, per la prima volta, si trovava esposta alla guerra ed era priva di risorse, mentre Matilde di Canossa non poteva correre in suo aiuto perché si trovava in prima linea e in più molti dei suoi vassalli, specialmente in Toscana, l'avevano abbandonata. Passarono altri 4 anni prima che il re si decidesse e si presentasse di fronte alle mura dell'urbe, dopo aver sconfitto la contessa. Intanto, nel 1082, un sinodo romano aveva contestato al Papa la decisione di finanziare la guerra contro Enrico IV, anche facendo ricorso all'obolo di San Pietro, ed era il primo segno di inclinatura all'interno della Chiesa romana. Nel 1084 Enrico IV conquistò Roma, intronizzò Wilberto Clemente III e ricevette da lui l'incoronazione imperiale. Roberto Guiscardo, invocato da Gregorio VII, si era asserragliato in Castel Sant'Angelo. Giunse in ritardo con i suoi normanni, ma comunque il nuovo imperatore si ritirò per non affrontarli in battaglia. Roma era liberata, ma gli alleati di Gregorio VII la saccheggiarono sistematicamente per 3 giorni. 20 anni più tardi erano ancora visibili le tracce del loro passaggio, che non risparmiò neppure le basiliche. Fu Pasquale II che intraprese un programma di ripristino edilizio, che cominciando con il cancellare i segni del disastro del 1084, avviò la riconciliazione con i romani e iniziò di fatto la grande campagna di costruzione dei secoli XII e XIII. www.radiodelta.it www.redigio.it e la storia continua.